Quindi che voglio dire buio? Che voglio dire giorno? La signora maestra che il buio rappresenta quando un uomo non riesce a riconoscere che questa cosa che è successo è la mano del creatore. Questo è buio. Signora, dico, come va la tua vita? Ce l'hai buio o ce l'hai luce per il momento? Ma dipende. Se tu riesci a riconoscere la mano di Hashem nella storia che ti sta succedendo, ma tu sei nella luce. Adesso non importa se questa cosa è una cosa piacevole o non piacevole, non si parla di questo. Non è. Perché quando tu capisci che una cosa viene di Hashem e questo è il mano di Hashem, subito la cosa diviene una cosa buona. Non importa se materialmente la percepì come una cosa buona o non buona. Invece il buio è esattamente il contrario. Il buio è quando tu non riesci a riconoscere che è l'opera di Hashem, quando tu non vedi che questo è HaKadosh Baruch Hu, e là c'è buio. Perché non importa se questa cosa è piacevole o non è piacevole, è oscurità pura. Perché se non è Hashem, ma chi è? Dipende dal caso, dipende da te, dipende dal prossimo, di chi dipende? E questo tzaddikim è la luce che fu creato il primo giorno è la capacità di vedere il creatore in ogni cosa, riconoscere Hashem in ogni cosa. E per questo dice la Rizal, sentite questo. Noi sappiamo che il nome di Hashem è Yud Kei Vav Kei, sì, la parola Yud, la parola Kei, la parola Vav e la parola Kei. Però noi sappiamo che nell'ebraico e anche tanto nei libri della Kabbalah, tante volte quando si parla del nome di Hashem, si parla del nome di Hashem in un modo completo, ossia la lettera Yud la posso scrivere come una lettera che è la Yud, però posso scrivere la lettera Yud, che è la parola Yud, in tre lettere, che sarà Yud, Vav, Dalet, che in ebraico voglio dire Yud, sì? Anche la lettera Kei può essere una lettera Hei, può essere due lettere Hei, Yud. Anche la Vav è una lettera, però se io voglio scrivere la parola Vav, in ebraico, la parola Vav sono tre lettere, Vav, Yud, Vav. Eccetera, la parola Kei. Quindi i maestri che quando tu scrivi il nome di Hashem in un modo completo, ci sono quattro forme come scrivere il nome di Hashem in un modo completo. Quattro forme come scrivere il nome di Hashem completo. Per esempio, la Kei, la puoi scrivere Hei Yud, in ebraico, sarà un Hei, o Hei Aleph, sarà un Hei, o un Hei Hei. Faccio la storia corta, quattro modi come scrive il nome di Hashem, che ogni modo rappresenta uno delle quattro mondi, se è una cosa profonda, cerco di farlo in sintesi. Il numero cavallorico del primo nome sono 72. Se tu scrivi il nome di Hashem in un modo completo, con le Yudim, che è la forma più alta, il mondo più alto, abbiamo un numero cavallorico di 72, che anche fa il numero cavallorico della parola Chesed, che vuol dire misericordia. Dopo, se scendiamo un mondo, abbiamo 63. Se scendiamo un mondo, abbiamo 45, che fa il numero cavallorico anche della parola Adam, uomo. E se scendiamo al più sotto, abbiamo 52, che fa il numero cavallorico della parola figlio, beni. Però se prendiamo tutti e quattro nomi insieme, come vengono scritti, fanno il numero cavallorico dei 232. Questo 232 ha lo stesso numero cavallorico come le parole sia luce. Ossia, Yehi Or, la parola Yehi Or, sia luce, fa il numero cavallorico delle quattro nomi di Hashem quando sono scritte in un modo completo. Vuol dire, dice la Rizal, che la luce è la capacità di vedere HaKadosh Baruch Hu in ogni cosa. E così Tzadikim, c'è un altro nome di HaKadosh Baruch Hu, c'è il nome che si chiama il nome Ekeyeh. Quando HaKadosh Baruch Hu manda Moshe Rabbeinu a Egitto a fare uscire gli egiziani d'Egitto, as Moshe dice a Hashem, va bene, se loro mi chiederanno come tu chiamerà, che dirò? As Ehyeh Asher Ehyeh, sono chi sono. Quindi Ehyeh rappresenta un altro nome di Hashem, un nome più materiale. E anche questo nome c'è tre modi come scrivere in un modo completo, sì? Che sarà Aleph Kei Yud Kei, con tre e modi. Il numero cavallorico di tutti e quattro fanno, di tutti e tre fanno 455. Adesso 455, che sono le tre forme delle parole Eie, con 232, che sono le quattro forme di Yud Kevav, che insieme fanno la parola poter, rivelare le sogni. Quindi per poter rivelare le sogni bisogna completare tutti i nomi di Hashem. Per Perché poter non è interpretare, no? Quando Yosef deve dare una spiegazione, non è interpretare, no? Non è interpretazione, non è anche spiegazione. Poter, voglio dire, rivelare, capire la presenza divina che è nascosto dietro di tutto. E per questo, fra parentesi, quanto candele noi accendiamo di Hanukkah? E nel totale, sì, facciamo il primo giorno 1, il secondo giorno 2, il terzo giorno 3, il quarto giorno 4, eccetera. Se contiamo tutte le candele, sono 36 candele. Perché 36 candele? Ci sono due interpretazioni. La prima interpretazione è che se la luce fu creata solo il quarto giorno, vuol dire che nei primi 3 giorni c'era un altro tipo di luce. E so quanto ore c'era luce e quanto ore era buio. Dice il Midrash, prima di creare il sole, 12 ore di buio, 12 ore di luce. Era esattamente diviso uguale in due. Quindi sì, facciamo 3 giorni luce, 3 volte 12 ore fanno 36 ore. Vuol dire che questa prima luce che Hashem ha creato ha dato luce per 36 ore fino al quarto giorno che già fu creato il sole. Invece un altro Midrash dice no. Questi 36 ore di luce è del momento che Adamo Rishon fu creato. Quando Adamo Rishon fu creato? Adamo Rishon fu creato venerdì al mezzogiorno, sì? Quindi a venerdì a mezzogiorno Adam è nato in una realtà dove c'era luce. Adam non sapeva ancora che esiste il buio, perché ha aperto le occhi e ha visto luce. Dicono i maestri che venerdì sera non ha tramontato. Kadosh Baruch aveva paura a fare spaventare Adam Rishon. Detto Adam Rishon vedrà l'oscurità subito dopo qualche ora che è creato, si spaventerà. Ha avuto misericordia con Adam Rishon e la luce ha fatto da venerdì fino a sabato sera. 36 ore, ossia 12 ore di venerdì, nel momento che fu creato, più 24 ore di sabato, ha fatto luce per 36 ore. E quando è uscito Shabbat, Kadosh Baruch piano piano lo ha spiegato che ci sarà l'oscurità. E là, solo là, Kadosh Baruch ha fatto capire ad Adam che c'è un modo di fare luce attraverso il fuoco. E per questo uno dei motivi che noi, quando esce Shabbat, accendiamo il fuoco, per ricordare che questo era il momento che Kadosh Baruch ha fatto vedere ad Adam Rishon luce del fuoco. Comunque, tzaddikin, questa luce è la luce di Hanukkah. È il compito dell'ebreo. C'è scritto: e voi sarete luce per gli altri popoli. Qual è il compito che voi sarete luce per gli altri popoli? Voi sarete luce per gli altri popoli, voglio dire che voi sarete quello che proclamerete e spiegherete a qualsiasi creazione che ha dietro di tutto c'è luce e questa luce rappresenta HaKadosh Baruch. E questo tzaddikim. Perché si dice che le tzaddikim sempre vivono nella luce, non vivono mai nella buia. Perché il tzaddik vero sempre riesce a vedere il mano di Hashem in ogni cosa. E che più vedere il mano di Hashem della nostra parashat Miketz, dove Yosef è un momento dell'uomo più basso che esiste, uomo che sta nella prigione d'Egitto, dice il Midrash. Abbiamo detto che la prigione antigamente era un buco grande dentro la terra, e c'era one way ticket, non si usciva di solito, tu entravi là e moriva là e basta, la tua storia era terminata. Invece Yosef del posto più basso, più basso, più basso, in un momento viene viscere della imperia più forte del mondo, la imperia egiziana, proprio nell'epoca quando l'impero egiziano era la sua gloria. Fra parentesi, nella parasha scorsa, i fratelli hanno venduto Giuseppe, questa vendita che ha portato Yosef alla prigione. Dopo che l'hanno venduto, per quanto l'hanno venduto per 20 monete. Dicono i maestri, con questi 20 monete, ognuno ha comprato un paio di scarpe. In ebraico la parola scarpe sono Na'alaim. Na'alaim fa l'acronimo della storia di Yosef. La Nun viene dalla parola Nahash, serpente, perché all'inizio fu buttato nel pozzo là che c'era un serpente. La Ain de Na'alaim fa l'acronimo della parola scorpione, Akrav. La Lamed della parola enana, infranumerico balorico 30, ossia tu avrai scorpione, serpente, prigione, tutto quanto fino a 30 anni. La Lamet rappresenta 30 anni, che 30 anni è il momento che Yosef esce dal prigione, perché se lui viene venduto quando lui ha 16 anni, sì, dura un po' fino a che lui riesce a entrare nel prigione, era 18, 12 anni nel prigione, 30 anni, quindi Yosef esce dal prigione 30 anni. La Yud fa la parola Yesh, ci sarà, e la Mem vuole dire regno, re, Melech, Malchut. Quindi già le scarpe avevano dentro di lui serpente, scorpione, fino a 30, la Lamed, dopo Yesh Malchut arriva il regno. E qui Yosef Tzadikim diviene l'uomo più forte, anche più forte del faraone, come che abbiamo detto, perché Giuseppe sapeva una lingua di più. Anticamente nel regno dell'Egitto chi sapeva più lingue poteva essere. Questo faraone, la sua sedia era solo dopo 70 scali, perché ci sono 70 tipi di lingue, tranne la lingua ebraico, che lui non la conosceva, ovvio. E qui Tzadikim la domanda, e questa forse è la domanda che vogliamo parlare oggi, perché Yosef non chiama il suo padre? Tu adesso sei venuto a viscere, tuo padre pensa che sei morto, tuo padre chissà, forse manco tu sai se tuo padre è ancora vivo, manco sai se lui è vivo. Perché non lo chiami? Puoi fare tutto, sei l'uomo più potente, nessuno ti può dire che fare. Chiama tuo padre, manda un messaggero, vai tu, non puoi andare tu, manda una lettera, fai qualcosa. Questo Tzadikim, questo è legato alla parasha scorsa, perché voi dovete sapere che questi barashot, anche la scorsa, anche quello, anche la prossima, uno senza l'altro non si riesce a capire. Perché tutta la storia inizia con le sogni, e terminano con le sogni. E l'odio inizia con le sogni di Giuseppe, e la salvazione di Yosef termina con le sogni del faraone. E là Yosef alla parasha scorsa fa due sogni. Nel primo sogno lui dice: ci sono 11 covoni di grano che si inclinano al mio covone. Quindi interessante. Ossia, non si inclinano a lui, si inclinano al suo covone. Invece nel secondo sogno ci sono 11 stelle e là abbiamo due figure in più. Abbiamo il sole che rappresenta Jacob, il padre, e abbiamo la luna che rappresenta la madre. Abbiamo detto non la madre biologica, perché la madre biologica Rachel è morto. Anche quello, se abbiamo tempo, spieghiamo perché lei per forza aveva bisogno di morire quando lei ha partorito il suo figlio Beniamino. Invece la madre qui è la madre che l'ha fatto crescere, di cui la mamma impara che se uno fa crescere qualcuno è la sua figlia, è considerata come suo figlio. Chi è la madre che l'ha fatto cresciuto era Bilhah, la serva di Rachel. Quindi la luna rappresenta Bilhah. E lei invece non c'è scritto che loro si inclinano alla mia stella o qualcosa così, invece loro si inclinano a me. Quindi qual è la differenza tra il primo sogno e il secondo sogno? Nel primo sogno loro si inclinano a un covone, non si sa questo covone chi è. Invece nel secondo sogno tutti, è scritto molto chiaro, loro si inclinano a me. Nel primo sogno è quando le fratelle arrivano in Egitto per la prima volta per comprare grano e vengono tutti topolà e tutti si inclinano a fronte di Giuseppe, però nessuno da loro capisce che questo Yosef è loro fratello. Invece il secondo sogno e quando già papà sa e viene chiamato papà e viene a Egitto, e con che cavolo papà è arrivato a Egitto, là tutti si inclinano, Yosef invece là tutti già sanno a chi stanno inclinando. Molto interessante anche la parasha scorsa, che noi vediamo che dopo il sogno delle covoni c'è scritto: i loro odiavano il loro fratello ancora di più, se già odiavano Giuseppe da inizio, però qui lo odiavano ancora di più. Invece dopo il secondo sogno delle stelle non c'è scritto la parola odio, c'è scritto lo vaikan ubo echav, avevano gelosia. Che è più peggio, odio o gelosia? E anche perché il primo sogno porta a odiare, invece il secondo sogno porta a gelosia? Sadikim, ci sono due tipi di sogni, già parlato di questo, non voglio allungare troppo su di questo. La maggior parte dei sogni che uno sogna sono sogni di cose che uno ha pensato. Uno pensa su una cosa e lui lo sogna. Ma questo dicono i maestri, che mai sognerà di notte un buco del lago che ha dentro c'è un elefante. Non succederà, dice la Gemara. Non sognerai un elefante che è entrato dentro il buco del lago. Perché? Proprio come tu non puoi immaginare un elefante entrare in un buco del lago, così non la sognerà. Apro un parentesi. Se stasera la sognate, è perché ci abbiamo parlato di questo, quindi non è valida più questa regola. Però fino a oggi che non l'abbiamo parlato, mai avevi pensato che un elefante può entrare nel buco del lago. Quindi, maggior parte delle sogni sono cose che tu le pensi e di notte tu le sogni. L'ho detto ai fratelli, perché tu stai sognando che le nostre covoni si inclinano al tuo covone? Perché tu tutti i giorni pensi che tu sei l'importante, tu pensi che sei il re, tu pensi che tu vali più di tutti, quindi ovvio di notte che fai? Sogni che noi ci incliniamo a te. E per questo il primo sogno provoca ancora di più l'odio, che già allora la odiavano anche per la storia del padre, la vicinanza del padre, ci abbiamo parlato di questo. Invece il secondo sogno è un altro tipo di sogno. Ha detto ai fratelli, non può essere che Giuseppe sta immaginando che il suo padre inclina a lui. Questo già non fa senso. Questo già non è grandezza. Anche Yosef con tutta la pretesa, ossia c'è un punto dove sicuro anche Yosef non sta pensando. Se lui già sogna che suo padre inclina la sua madre, questo non sono pensieri, queste sono profezie. E per profezie non c'è odio, perché odio è una cosa che tu fai attraverso di qualcuno che è una illusione. Qui invece si parla di gelosia. Sei geloso perché capisci che questa è la realtà. Lui è più degno da te o più forte da te, o non lo so, se più degno o più forte, per noi fine sarà più grande da te. E per questo dopo il secondo sogno non c'è odio, c'è gelosia. Tzadikim, Yosef sapeva dall'inizio che le due sogni sono profezie. E questa è la ragione perché Yosef, anche che le sue fratelli lo odiano. Voi potete pensare, scusa, i tuoi fratelli ti odiano, perché devi raccontare a loro le tue sogni? Che pensi che questi sogni faranno? Provocano ancora di più l'odio. Sì, perché possiamo fare? C'è un'alakha che quando un profeta riceve una profezia, la deve dire, poi questa profezia per il popolo non è solo per lui. E per questo Yosef che subito capisce che questi sogni sono profezie, lui subito non ha nient'altro da fare di raccontare a loro. E questo dicono i maestri. È la ragione perché Yosef non ha chiamato Yaakov. Perché nel primo sogno c'è scritto che loro si inclinano non a Giuseppe per al suo covone. Vuol dire che la prima volta che loro si inclineranno non può essere che loro sapranno a chi stanno inclinando. E per questo Yosef non voglio andare contro le profezie. E non solo questo. Noi abbiamo detto nella parasha scorsa che Yaakov voleva essere riposare Yaakov finalmente dopo la storia di Dinah, di Esav, di Lavan, voleva riposare. Ah, volevi riposare la vendita di Yosef. Fino ad oggi, come sempre interpretano, che non c'è riposo, riposo dopo 120 anni, forse, se uno ha il merito, sì? Ma la verità non ho. Yaakov era destinato ad andare in Egitto, si vuoi o non vuoi. Perché così Avraham ha sognato, Avraham già Kadosh Baruch Hu lo ha detto, i tuoi discendenti saranno schiavi per 400 anni in un paese che non è paese loro. Grazie alla vendita di Giuseppe, Yaakov poteva andare come un re, o almeno come il padre del re. È andato in Egitto con Kavod, perché Giuseppe era l'uomo più importante. Il maestro Yaakov, tu volevi essere tranquillo, tu vuoi andare con tranquillità, non c'è problema. Per andare con tranquillità c'è bisogno della vendita di Giuseppe. Se non era per la vendita di Giuseppe, e Giacobbe bisogna andare con forza, dice il Midrash, con catene, come un prigioniere. La storia era diversa, non sappiamo come, però diverso. Non era in un modo fortunato così che Giacobbe va con il suo onore, che il vice re di Egitto lo viene a accettare. Però c'è una cosa interessante, Tzadikim. Se noi andiamo ancora un po' indietro nelle parashot, Yitzhak, quando lui vuole benedire Esav, e sappiamo la storia, nel film viene Yaakov, prende la benedizione. Una delle benedizioni che viene detto a Yaakov è: tu sarai il maestro delle tue fratelli e le tue fratelli si inclineranno a te. Questa è una benedizione che fu data a Yitzhak, a Yaakov Avinu. E vegevir la'achecha Vishtachavu lecha bnei mecha. Tzadikim, io c'ho una domanda. A che punto le fratelli di Yaakov o il fratello di Yaakov si è inclinato a lui. Se Isacco benedice Jacob e dice: le tue fratelli si inclineranno a te. Quando è successo? Anzi, è successo al contrario. Quando Jacob va a incontrare Esav, è Jacob che si inclina addirittura 7 volte. Dice il Zohar a Kadosh: tutto l'esilio che abbiamo di Edom le ultime 2000 anni sono per queste 7 volte che ha inclinato Jacob. Apro un parentesi. Le 8 candele di Hanukkah fanno parte del tikkun, delle riparazioni delle 7 inclinazioni. Ma questo è un'altra lezione. Dov'è la benedizione? Dov'è la benedizione di Yitzhak? Dov'è la benedizione di Yitzhak? A Sadikim, una benedizione è una cosa molto interessante. Una benedizione è una cosa spirituale. E una cosa spirituale non è attaccata alla materialità. Quindi la cosa spirituale è al di là del tempo. Ossia, se io benedici qualcuno qualcosa in un modo spirituale, può essere che non accadrà a lui, può essere che accadrà al suo figlio, o può essere che accadrà al suo nipote, o può essere che accadrà ai suoi discendenti. Quindi, quando Yitzhak dice a Jacob: le tue fratelli inclineranno a te, vuol dire te stesso, tu figli, tu i nipoti, che anche loro fanno parte di te, ovvio, perché loro vengano da te. E per questo le fratelli si inclineranno. È uscito per la prima volta qui, quando le fratelli arrivano a Egitto per comprare il grano perché c'è carestia, là esce la benedizione di Yitzhak. Tzadikim, c'è ancora grande segreti da raccontare qui. Nella parasha scorsa c'è scritto Ele Toledot Yaakov Yosef, e questo è il discendente di Yaakov Yosef. Giuseppe è il discendente di Yaakov, ossia dove Reuven, Shimon, Levi, Yuda, Yaakov ha tantissimi figli. Perché la Torah, quando parla dei discendenti, dei figli di Yaakov, parla di Yosef? Dice lo Zohar HaKadosh, e la risa la prolunga ancora di più: Yaakov era destinato a fare solo un figlio. Questo era il disegno divino all'inizio. Yaakov aveva bisogno di sposare con Rachel, come che era dall'inizio. Lea, la figlia grande per Esav, Rachel, la piccola per Jacob aveva bisogno di sposare con Rachel e fare con Rachel un unico figlio, non due, non Beniamin, solo un figlio che si chiama Yosef. Questo Joseph aveva bisogno di fare 12 figli e questo era programmato essere le 12 tribù. Azodapa. Il disegno era Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, 12 figli. Perché vediamo che Yosef ha un status speciale, perché nel film Yosef non fa parte delle 12 tribù. Giuseppe fa parte delle 12 tribù, no? Chi fanno parte delle 12 tribù? Menashe e Efraim, le sue figli, perché Shachrit, la preghiera di Shachrit, chi ha stabilito Shachrit? Avraham Avinu, Vayashkem Avraham Avinu, Vayashkem Baboker, Avraham si svegliò la mattina per fare la preghiera di Shachrit. Questa preghiera di Shachrit è così importante, c'è la misericordia di Avraham. Chesed l'Avraham. Minha chi l'ha fatta? Yitzhak. Perché? C'è scritto che Yitzhak è andato a mezzogiorno la sua Bassadè. Arvid chi l'ha fatto? Yaakov. Perché lui di notte la scala, quando lo sogna di notte. Invece Musaf chi l'ha stabilito? Musaf viene da parole Yosef. Musaf viene di Yosef HaTzadik. E Yosef aveva bisogno di avere 12 figli. Perché non ha avuto 12 fili nel fino? Perché do 10 gocce sono uscito al momento non giusto. Viene mai sì che quando lui ha visto la signora di Potifarla si è scaldato. Sono cose che non si può capire. E delle sue unghie del piedi sono uscite 10 gocce. Cioè sono cose che non possiamo capire. Comunque 10 gocce per le più le 10 fili che 2 fili che lui ha fatto Menashe Efraim erano 12. Adesso, perché Jacob non ha fatto solo un figlio? Perché Jacob non si è sposato solo con Rachel? Perché qui c'è una signora che ha cambiato tutto. Chi è la signora che ha cambiato tutto? Si chiama Lea. Lea con le sue preghiere, Lea con le sue lacrime ha cambiato tutto. Quindi, facciamo la storia. Lea si è sposato con Jacob, ha cambiato il destino. Dopo si è sposato con Rachel. Rachel non ha potuto fare figli. Il fatto che che Lea ha fatto figli, ha portato Rachel di dare la serva, che anche quello non era programmato, è tutta la causa di Lea, perché sì, Lea non era, aveva figli, Rachel era tranquilla. E dopo Lea, visto che lei smette di fare, la serva di Rachel fa, ha dato anche lei la sua serva, quindi anche quello colpa di Lea. Rachel non ha fatto un figlio, ha fatto due figli, anche quello era la colpa di Lea. Perché la colpa di Lea? Le maestre dicono che Rachel poteva fare solo un figlio, era destinato a fare solo uno, non aveva la capacità di fare un secondo. Perché ha fatto un secondo? Perché quando Lea, la sorella maggiore, ha visto che le due serve, ognuno ha dato due figli, e Rachel solo uno, lei ha pregato a Kadosh Baruch Hu, io c'è nella pancia un bambino, che questo bambino sarà una femmina, così la mia sorella potrà fare un altro, così arrivare a 12 figli. E per questo dice il Zohar, quando nasce Beniamin, Rachel muore, perché Rachel era destinata a fare solo una. Non è un'anima che è capace di vivere con due figli, non è nel destino, non era programmato. E anzi, dice, ma sì, che l'anima che è uscita di Rachel, un parte è entrata dentro Beniamin, e questa è anche un'altra lezione, si deve capire come queste cose possono succedere, non è qui il posto. Quindi vediamo che tutta questa storia è Lea che ha cambiato il destino. Adesso io vi porto un Rashi, che questo Rashi Tzadikin fa spaventare. Dice Rashi, è nel libro di Devarim. Quando Moshe Rabbeinu sta per morire, l'ultimo mese, Moshe Rabbeinu fa un discorso. E in questo discorso lui inizia a rimproverare. Dice Rashi, Vayi Barbim Shava Aseh Asha, parla il libro di Devarim, capitolo 1, versetto 3. Melamed. Shelo hochicha nella samuch la mita. Moshe Rabbeinu ha voluto rimproverare il popolo vicino al suo morto. Mimila ma, dice Rashi, di chi lui ha imparato rimproverare vicino alla morte? Di Yaakov. Perché Yaakov, tra poco parashot, in parashat Vayechi, prima che muore, rimprova. Chi rimprova? Il suo figlio Reuven. Dice, tu eri impetuoso, pachas kamayim, come l'acqua. Ha scambiato il mio letto, sì, la storia famosa che Ruben ha scambiato il letto di Jacob. Quindi Moshe ha imparato di Jacob che è il momento giusto di rimprovare prima la morte. E perché? Sentite questo, se non era Rashin, io avevo paura di dire una cosa così. Perché Jacob non ha rimprovato Reuven all'inizio, ha aspettato per la sua morte? Che de shelot tanichenu ותלך ותדבק בעשו אחי. וואי וואי וואי. איש ראשי. סיעקב אביבה רימפרובטו ראובן על איניציו, ראובן אביבה לשטו לדודישי טריבו, אביבו אנדטו העשו, איניציאת ישראל אלונו די עשו. אלונו די עשו, אדיריטורה. פרקי? Diciamo che Ruben non fa parte delle 12 tribù. Diciamo che lui, con il peccato che ha fatto, ha perso il suo ruolo. Perché deve essere l'alunno di Esav? Molto semplice. Perché Ruben era destinato ad essere il figlio di Esav, non il figlio di Jacob. Perché Lea era destinata ad essere con Esav. E per questo Jacob era così dolce con tutte le sue figlie fino all'ultimo momento. Perché fino all'ultimo momento? Molto semplice. Perché lui aveva paura che uno delle sue figlie, Chas v'Shalom, se lui lascerà andrà a Esav, perché erano destinati ad essere lui dall'inizio. E adesso possiamo capire forse un'altra cosa. Perché quando Yosef sogna il suo sogno e le fratelli lo vogliono uccidere, che dice Reuven alle sue fratelli? Perché dobbiamo uccidere i nostri fratelli con le nostre mani? Buttiamolo dentro il pozzo. Ma il Midrash racconta, e anche la Torah racconta nero su bianco dopo, che la programmazione di Ruben era andare a papà, perché era il giorno dove Ruben aveva bisogno di rispettare il suo padre, perché facevano Purim, e alla notte ritornare e salvare Yosef da loro. Però perché di tutti i fratelli è il fratello che vuole salvare Giuseppe e Ruben? Perché gli altri fratelli non hanno voluto? Perché nessuno si è smeliato? Tanta volta l'interpretazione che fanno è perché Ruben è primogenito. E come primogenito c'è una responsabilità, però c'è una cosa molto molto più profonda. Reuven aveva sempre paura che lui ha perso il suo posto dentro le 12 tribù. Era sicuro che lui ha perso il suo posto dentro le 12 tribù. E per questo, quando Giuseppe fa il sogno delle 11 stelle che si inclinano, ha detto Reuven: se questo sogno avviene, che 11 stelle si inclinano, vuol dire 11 stelle, vuol dire che tutti i fratelli faranno parte delle tribù di Israele. E per questo a me Reuven conviene che questo sogno si realizza. E a me Reuven conviene che José viva, perché se José vivrà sicuro, vuol dire che io faccio parte delle 12 tribù. E questo era l'interesse di Reuven in tutta questa storia, perché Reuven sapeva che tutto fu cambiato e la grandezza, un'altra parte di chi, una storia di Lea, quanto lezione si può fare su Lea, come Lea ha cambiato tutto, è incredibile, una donna con volere, con preghiere, con le sue lacrime, che forza, ha portato 12 tribù, invece di essere dei Savon parte tutto sotto di Jacob. È vero, Yosef ha perso le 10 tribù per il fatto delle gocce, però anche le gocce tzadikim, è ovvio che è solo una reazione per le preghiere di Lea. È ovvio questa cosa. I maestri, il vitello d'oro, dice la Gemara, che forse è il peccato più grave. Due peccati gravi ci sono, no? Uno tra noi e il prossimo, che è il vitello d'oro. E uno tra noi, scusa, uno tra noi è Kadosh Baruch Hu, che viene rappresentato con il vitello d'oro, uno tra noi è il prossimo, che è la vendita di Giuseppe. Dice la Gemara, il popolo ebraico non aveva bisogno di fare il vitello d'oro. Kadosh Baruch Hu ha fatto fare a loro il vitello d'oro. Sentite questo, Kadosh Baruch Hu ha fatto fare a loro il vitello d'oro. Perché? Così loro capiscano che si può fare la Teshuvah. E questo tzaddikin, possiamo dire, le gocce di Yosef che l'ha perso non era perché ha voluto peccare, perché è malasot. Perché se tu porti 12 figli, le tue fratelli già non faranno parte delle 12 tribù, le cose furono cambiate. E per questo Menashe e Efraim, le due, loro sì divengono parte delle 12 tribù, almeno diciamo metà dello che era bisogno essere dall'inizio. Sì, forse 10%, un po' più, sì, 20%, sì. Quelli, perché la mitzvah vera della decima non è 10, è 20%. Voi dovete sapere, la decima, dare 10%, non è che tu sei un grande tzaddik se dai 10%. Questo è il minimo, questo è il tuo obbligo che vuoi fare. Non puoi fare a meno di questo. Dice, ma per un tzaddik da 20%, sì? Quindi, se voi guadagnate 100 euro, 20 euro subito, prima niente, che così si dai a tzedakah. E a chi si dà tzedakah, tzedikim? A chi si dà tzedakah? Non voglio nominare nomi, perché non è il mio posto, però ci sono queste organizzazioni, senza nominare, queste organizzazioni giganti, globali. Sì, tutti i nomi hanno nomi molto belli. Sì, noi facciamo questo, è gente che danno tantissimi soldi a queste organizzazioni, ragazzi. Queste organizzazioni, i soldi che voi date, sapete che succede? Io vi dico, sapete quanto gente lavorano in queste organizzazioni? Quanto gente prendono stipendi in tutte queste organizzazioni che sanno fare il lavoro buono, ti mandano lettere belle, ti danno un placato con un firmo, tu hai fatto, hai comprato, hai acquisito. Volete dare tzedakah? Vai a vedere un povero negli occhi tuoi, dallo. Sì? C'è uno che ha bisogno di aiuto, dallo. Così tu sai, il soldo è andato a tzedakah, non è andato, no, non 10 gente hanno mangiato nel camino fino a che la tzedakah è arrivata. Andate, non lo so, alla deputazione della comunità, datela, va subito, non c'è nessuno nel camino che prende, ci sono posti, però non andare a queste organizzazioni giganti, vi dico io, tzedikim, se 10%, se 10% del vostro soldo o 5% del vostro tzedakah arriva finalmente dove loro dicono che arriva, già è tanto. Sì, quindi per favore, questo apro solo un parentesi perché non sono io, non è io come rabbino, non devo parlare chi è degno, chi non è degno, però solo aprire la persona che non ho nominato il nome di tutta l'organizzazione, però aprite gli occhi, sì? Tzedakah si dà a chi si sa, uno sa la città, chi ha bisogno, chi non sa, chi sono povero, chi si può aiutare, famiglie, anche di solito tzedikim, si può, già in famiglia si trova un zio, un cugino, un fratello, un amico di amico, già è povero, non vuol dire uno che non ha cibo per mangiare, sì, anche quello è un povero, ovvio, si conosce così, uno medio, Ho già uno che ha difficoltà a pagare la bolletta della luce, ho difficoltà a pagare fino a fine mese. Già anche uno così è un povero, anche uno così ha bisogno di aiuto. Sì, uno che le sue figlie vogliono andare a vacanze e non ha soldi per pagare, anche quello è tzedakah, aiutare per andare a vacanza o andare a un campeggio, non lo so, tutti questi tipi di cose. Anche questo è tzedakah. Sì, e questo apre questa parentesi, tzadikim. E questa è la forza di Yosef, tzadikim Yosef. Dove io dico che Yosef fa parte anche del patriarca? Avraham Avinu, il numerico valorico di Avraham Avinu, quanto fa? Fa 248. Che 248 sono le mitzvot positive che un ebreo deve fare. Però ditemi, noi sappiamo che ci sono 248 mitzvot positivo che uno deve fare. E chi era più positivo di Abraham? Che lui era un maestro nelle cose positive, far entrare i poveri, far entrare ospiti, e dare cibo, e visitare le malati, e fare tutto quanto. Chi rappresenta le 365 divieti? A Tzadikim c'è uno che viene chiamato il Tzadik. Chi viene chiamato il Tzadik? Yosef, Giuseppe viene chiamato il Tzaddik. Perché? Perché per avere il titolo di Tzaddik uno deve passare prove, che sono prove di donne, e superarlo. Avrà non avuto. Non c'era prove, aveva altre prove, 10 prove, che prove. Però donne non faceva parte della storia. Ni Yitzhak ni Yaakov. Yosef viene chiamato Yosef HaTzaddik. Tzedikim, Yosef HaTzadik, la parola Yosef HaTzadik fa il numerico valore di 365. Perché Yosef è il maestro che non cade in peccato. Perché se tu sei nella casa di Abraham, Isacco e Giacobbe, ovvio che non cadi in peccati, non c'è manco le tentazioni. Però se tu arrivi in Egitto, dove non c'è niente di Kedusha, e per questo Abraham con Yosef si chiude il cerchio. 248 di Avram più 365 di Yosef. E forse questa discussione tra la Torah dice summerà da setop, ti devi allontanare dal cattiverio e devi fare il bene. Perché si fa prima? Prima allontanare dal cattiverio o prima fare il bene? Questa è una bella domanda, una domanda che ci sono scritto un libro su questo soggetto. Se devo smettere di fare peccati e dopo iniziare a fare bene? Al contrario, devo iniziare a fare bene e dopo smettere di fare peccati. As Yosef sosteneva, che è anche la logica, perché lui stava nel posto più impuro del mondo, che uno deve smettere di fare peccati. Se uno non smette di fare peccati, che mitzvot vuoi far andare a fare? Però forse la storia di Hanukkah ci insegna un'altra cosa. C'è una discussione in Agmarà, come vengano accese le candele di Hanukkah? Tra Betilel e Beit Shammai. Noi facciamo come dicano Bettile, prima giorno primo, secondo giorno due, terzo giorno tre, quarto, quinto, sesto. Beit Shammai invece sostengono che deve essere al contrario. Il primo giorno deve fare 8, il secondo giorno deve fare 7, il terzo, sesto, e l'ultimo giorno solo uno. L'alacha fu stabilito come Bettile perché la Gemara dice che fino a che arriverà il Mashiach l'alacha è come Bettile. Però poi io ce l'ho una domanda. Perché non si accendono subito tutti gli 8 ogni giorno? La menorah che c'era al Beit HaMikdash, che aveva 7 candele, che ogni giorno si faceva un altro candela? No, ogni giorno si faceva tutte le 7. Immaginate che a Sukkot, noi abbiamo a Sukkot una mitzvah, no? Qual è la mitzvah di Sukkot? Fare le 4 specie. Immaginate che il primo giorno prendiamo solo il mirto, e il secondo giorno aggiungeremo il lulav. Il terzo giorno aggiungeremo l'etrog. Il quarto giorno aggiungeremo l'arava. No? Subito si prende tutto. Anche tefilin. Immagina che uno dice, sai che il primo giorno mette il mano, il secondo giorno mette il testa. Qual è il significato? Che io inizio con uno e faccio due, faccio tre. Perché non fare subito tutto? Non sarà più carino? Per 8 giorni, tutte le 8 candele, io mi so ogni anno quando arriva l'ottavo giorno che sensazione, finalmente si accende tutte le 8 candele, è una felicità che ogni anno dal nome ci sta. Perché non posso sentire questo sentimento tutti gli 8 giorni di Hanukkah? Sadichin, Abbiamo detto che Hanukkah rappresenta portare questa luce, abbiamo detto la luce dell'inizio, la luce è il riconoscimento di HaKadosh Baruch Hu in tutto, dentro il buio del buio del buio. Abbiamo detto adesso è il momento dell'anno dove le notti sono più lunghe, non c'è buio più grande come questa settimana dove Shabbat è entrato più presto, sono le giorni più corte che ci sono. E là in queste notti si fanno le candele. Gli amici dei greci rappresentano questo buio. E tante volte quando uno vede un buio così, che dice a se stesso? Dice, vedi, io non ce l'ho la forza di illuminare questo buio. Perché per illuminare questo buio io non posso accendere una candela. Devo accendere un faro per combattere questo buio. E per questo tante volte un uomo già che fa, alza le sue mani e dice, io posso fare un faro, io che posso fare? Non sono niente io, diceva, lascia stare. Il buio ormai ha vinto, questo mondo già è distrutto, questo mondo Ashram già non c'è speranza, già che si può fare, che non si può fare. Mille maestri, se l'obbligo della Hanukkah era subito accendere 8 candele, in altre parole ti sto dicendo, se tu non hai la capacità di illuminare al tuo massimo, non avrai la capacità di combattere l'oscurità. Vengano i lele e dicono tranquillo, amico mio. Inizia a accendere una piccola, puoi fare una piccola mitzvah, puoi fare. Lascia fare le peccati, lascia i tuoi peccati, non parliamo dei tuoi peccati adesso. Una piccola mitzvah puoi fare, una piccola luce, una piccola azione buona, una tzedakah di più, una mitzvah di più, un sentimento di più, una bella parola, la puoi fare qualcosa piccolo. Fa piccolo. Inizia con piccolo. E domani fai due. Una cosa di più. E la terza che all'ottavo giorno, quando avrai l'ottavo giorno, già avrai la capacità anche mandare via i tuoi peccati. Perché quando tutte le tue luci sono accese, hai la forza di combattere il cattiverio, questa oscurità delle greci, questa oscurità che loro hanno fatto volere entrare nella nostra vita. E fino ad oggi, senza di chi, quanto dei pensieri greci abbiamo dentro di noi? Non è, c'è tanto di parlare, non abbiamo parlato oggi di questo, della mentalità loro, dove la materialità viene vista come una cosa superiore, la spirituale non manco viene riconosciuto. L'opera di Hashem manco esiste, non c'è Shabbat, non c'è un giorno che è santificato, non c'è Milà, non c'è niente, per loro tutto è uguale, manca la porta, abbiamo detto si poteva chiudere, non ci sono differenze tra nessuno, né tra religione, non religione, età, sesso, tutto, no, tutto è uguale, maschio, femmine, tutto, non c'è, tutto uguale. E questo tzaddikim, la storia di Hanukkah, la storia di Hanukkah è che ogni ebreo deve sapere che un candelo almeno puoi accendere, non ci sono scuse, non ti chiede 8, 1. Non c'è un ebreo che non può accendere almeno una candela. Besata scienza di Kim, accendiamo un candela e questo candela saranno 8 e sarà un fuoco. Voi dovete sapere, il fuoco ha una cosa molto interessante. Il fuoco per natura va sopra, mai va sotto. E loro, con lo che era il attacco terroristico che c'era in Australia, che era un abominio, questo animale, un'altra volta non sono umane, non possiamo chiamare questa gente umana, gente che non. La cosa più importante è la vita stessa. Un uomo che non riconosce il valore della vita stessa non è un uomo, è un animale, sì. E noi possono schiacciare, possono fare come voi, tzaddikim, l'olio di oliva come viene fatto? Si schiaccia l'oliva e più che si schiaccia l'oliva, più che esce olio. E noi non abbiamo paura, perché noi siamo candeli, noi abbiamo il compito di fare vedere la luce di HaKadosh Baruch Hu, e più che loro vorranno di schiacciare, più che noi illumineremo fino all'avvenuta del Mashiach. Chag Hanukkah Sameach e Shabbat Shalom.